17:37 minuti. C'è sempre Matteo Martelli con voi al microfono di Passatempo e Mauro Benzoni in regia tecnica. Prima del notiziario vi anticipavamo che vi avremmo parlato di una creatura mostruosa. Beh, vi diamo un altro indizio. Ha una testa imbullonata e questa creatura è stata concepita in laboratorio dal dottor Frankenstein. Beh, adesso è facile. Parliamo del protagonista del romanzo di Mary Shelley, che non è stato protagonista non soltanto del romanzo, ma successivamente di numerosi adattamenti cinematografici, un romanzo scritto tra l'altro in Svizzera sulle rive del lago di Ginevra, di cui il primo di gennaio, dunque fra due giorni, ricorrono i 200 anni dalla pubblicazione. Dunque, in occasione di questo anniversario, noi ci siamo interrogati un po' su come mai questa storia continui ad affascinarci così tanto, anche a due secoli di distanza dalla sua prima stesura. Dunque, ne vogliamo parlare con Luca Scarlini, saggista, autore di numerosi libri, drammaturgo e storyteller. Benvenuto.
Buon pomeriggio.
Luca Scarlini, dunque, il romanzo di Mary Shelley usciva il primo gennaio del 1818 a Londra, quando l'autrice aveva soltanto 20 anni. In che contesto, diciamo, culturale ma anche personale dell'autrice nasce questa storia così incredibile?
Diciamo che nasce sotto l'egida del sottotitolo. Il romanzo si chiama Il moderno Prometeo. Prometeo è la figura fondamentale di un'epoca di rivoluzioni collettive e personali. Suo marito Percy Bysshe Shelley, insieme al suo amico George Gordon Byron, sono dei provocatori. L'opinione pubblica inglese li odia. Shelley notoriamente ha degli ideali libertari e costoro vengono in Svizzera, vivono nella famosa villa Diodate Coligny vicino a Ginevra e sono delle attrazioni quasi turistiche morbose. I turisti inglesi pagavano per sbirciare nelle stanze di queste persone reputate assai libertine. Quindi Mary Shelley, in questo suo romanzo, che è di sicuro l'opera sua più celebre, dà il senso di un'epoca in cui tutte le regole possono essere rovesciate. E naturalmente sullo sfondo c'è l'altra grande novità di quell'epoca, oltre alla rivoluzione personale, che è la rivoluzione industriale, perché Frankenstein è figlio anche di un'epoca in cui l'industria, per tramite della scienza, afferma di poter manipolare la realtà, la natura, perfino il corpo, e si comincia a parlare in tutta Europa e negli Stati Uniti di automi che potrebbero addirittura fare certi mestieri dell'essere umano, che si sono però avverati nella realtà soltanto secoli più tardi.
Come ci è arrivato alla creazione di questo personaggio e che rapporto ha sviluppato successivamente l'autrice?
Ci è arrivata naturalmente nella frequentazione della letteratura gotica di lingua tedesca, perché ciò che viene scritto da lei e da Polidori, perché a Ginevra nasce tanto Frankenstein che il vampiro di Polidori, che è il primo prototipo moderno del vampiro, nasce dalla lettura di Fantasmagoriana, un'antologia di scritti tedeschi, quindi romanticismo tenebroso, e tutto questo si lega però alla frequentazione fortissima del mondo antico e classico, e Shelley peraltro ha scritto un Prometeo liberato che raffigura la sua idea di libertà, cioè l'essere umano che non accetta più nessun tipo di dogma, nessun tipo di controllo. Perciò Mary Shelley ha avuto la genialità di legare l'atmosfera del racconto gotico a un tema politico fortissimo, che naturalmente era raccontato da persone che erano degli sconfitti, perché le aspirazioni della rivoluzione francese e quello che era accaduto in seguito in tutta Europa si erano naturalmente placate una volta per tutte. Il romanzo esce poco dopo il Consiglio di Vienna, quando la restaurazione incombe. Eppure la rivoluzione che non si poteva fare in politica, questi scrittori la pensano nell'immaginazione.
C'è tra l'altro chi collega la creatura di Frankenstein anche al golem, no? Questa figura antropomorfa immaginaria che appartiene alla mitologia ebraica e al folklore medievale, descritta nell'Antico Testamento come una massa ancora priva di forma.
Certo, e peraltro il grande scrittore pratese Gustav Meyrink, nel suo famoso Golem, capolavoro espressionista del 1913, rende omaggio a Mary Shelley in modo esplicito, anche perché alcuni rimandi alla scienza nel suo modo di raccontare l'antica leggenda preghese ebraica tornano e sono ben presenti. Diciamo che Mary Shelley però ha avuto la folgorazione di legare questa antica vicenda a questo mondo così nuovo e così poco noto agli scrittori, che era il mondo della scienza, il mondo dell'industria. E naturalmente l'elettricità, si dice, è un'altra delle grandi innovazioni che Mary Shelley porta nel romanzo, perché è la prima scrittrice elettrica della storia. Mai come in questo romanzo l'elettricità viene mostrata in tutto il suo enorme potere narrativo.
Luca Scarlini, si dice, no, della creatura di Frankenstein, che insomma una creatura che ha creato un archetipo letterario. Ce lo può raccontare? Ci può dire di più?
Beh, è il mostro che è creato dallo scienziato pazzo. Sono figure con cui la nostra immaginazione gioca tutti i giorni, sempre più in un'epoca in cui le invenzioni sono all'ordine del giorno. Lo scienziato pazzo che non si rende responsabile dell'esito della propria creazione, la figura di Frankenstein nel lessico giornalistico, su internet, in rete, nelle conversazioni quotidiane, viene quotidianamente riportata. Il fatto è che colui che crea la creatura, in definitiva, non è responsabile delle azioni della creatura stessa, e sempre colpisce moltissimo nella lettura del romanzo, che è modernissimo, pensare che la creatura impara, ad esempio, la lingua francese spiando una famiglia, o impara a suonare il pianoforte, segue la vita degli umani che disperatamente vorrebbe emulare e in definitiva chiede al barone, suo creatore, una moglie, ma egli poi la distrugge perché si rende conto che la procreazione di queste due creature determinerebbe disastri a ripetizione anche già maggiori di quelli che non ha creato con la creazione di una creatura. Ciò non di meno è straziante il fatto che egli cerchi la felicità, che pure il barone, creandolo mostro, gli ha di fatto negato. E perciò la modernità straordinaria nell'idea che lo scienziato, che sempre afferma di essere padrone della realtà, nella creazione di una creatura che invece ha in qualche modo un'anima propria, sfugge completamente alla possibilità di controllarla, questa creatura, e si trova in una dimensione in cui poi l'irrazionalità, il disastro, l'orrore accade e nessuno può più gestirlo.
Dunque diciamo che senz'altro è una figura ancora estremamente moderna che affascina ancora il pubblico contemporaneo, possiamo dirlo.
Certo che sì, e poi peraltro se si pensa che oltre, citava prima, le infinite di scritture cinematografiche, ma ci sono anche infinite di scritture letterarie, pensavo al bel romanzo dello scrittore di fantascienza Brian Aldiss che si chiama Frankenstein Unbound, Frankenstein liberato, in cui addirittura Frankenstein diventa Percy Bysshe Shelley e porta avanti come mostro il suo grido di libertà per tutti gli esseri umani. Perciò un'opera molto stratificata, molto complessa, a cui peraltro tutti gli studiosi hanno sempre affermato che il grande poeta Shelley abbia dato un contributo, ci ha anche messo le mani in qualche modo. E poi è anche interessante dire che Mary Shelley ha continuato tanto a lavorarci, tant'è che l'edizione definitiva uscì 13 anni dopo la prima, nel 1831, e lì lei porta a fondo determinate folgorazioni e sviluppa anche in modo più forte alcune sue suggestioni iniziali.
Dunque è una creatura che ha affascinato molti, dicevamo, e che ha affascinato anche lei, Luca Scarlini, perché se ne è occupato direttamente. Ci può raccontare allora la sua esperienza, il suo rapporto con la creatura di Frankenstein?
Beh, la creatura è a me sempre affascinato per l'idea della creazione di un essere che dovrebbe realizzare i nostri scopi, e naturalmente la stessa figura del golem o anche quella del robot che Karel Čapek, altro scrittore ceco da Praga, mette a punto negli anni 20, l'homunculus antico di Faust trasformato in una creatura che dovrebbe svolgere ciò che noi non vogliamo. È un sogno umano assolutamente fallibile, destinato al disastro più totale, ma che ritorna ogni tanto all'attenzione, che ora peraltro nell'elaborazione della domotica, della robotica che entrerà nelle nostre vite quotidiane non più come sogno fantascientifico ma come realtà di cronaca, è un tema che si ripropone ancora in modo assai forte. Naturalmente per me come storyteller l'interesse è anche raccontare l'idea di questa vita degli scrittori inglesi a Ginevra, i quali peraltro traggono un elemento fortissimo dalla Svizzera per la narrazione, che è lo shock della montagna. Come si sa, il romanzo di Mary Shelley si apre nell'Artico. L'Artico è la paura assoluta, il bianco della tenebra, ed è la grande montagna svizzera, che è quella che hanno visto i viaggiatori inglesi, che li ha sconvolti e ha fatto entrare il bianco della neve assoluta nella loro opera. Poco prima di Frankenstein, Byron pubblica Manfred, in cui vi è questo solitario anacoreta che è fuggito dalla civiltà, che vive appunto nelle Dolomiti più irraggiungibili. E come è noto, in quel poema Byron metteva in scena la sua separazione dall'Inghilterra per via di uno scandalo che aveva fatto molto discutere per la relazione con la sua sorellastra Augusta Leake. Il fatto sostanzialmente è che vi sono molti elementi che giocano, e questo elemento anche del bianco assoluto con il mostro che va su una slitta inseguito dal barone Frankenstein è una delle immagini di più perfetto orrore mai realizzate da uno scrittore.
200 anni dunque di Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno. La pubblicazione risale a esattamente 200 anni fa, per l'esattezza il 1 gennaio del 1818 usciva questa bella pubblicazione di cui ancora si parla quest'oggi, di Mary Shelley. Ce ne ha parlato oggi Luca Scarlini, che ringraziamo moltissimo per essere stato con noi. Grazie ancora, buona serata e buon anno.
Grazie a voi e auguri. Arrivederci.